Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di un istituto, si chiama Istituto di Diagnostica Integrata della Svizzera Italiana, il suo acronimo è IDISI. È un nuovo istituto che è stato creato all'interno dell'ente ospedaliero cantonale che raggruppa quella che viene chiamata, diciamo, la diagnostica per immagini, quindi la medicina nucleare e la radiologia, la patologia e il laboratorio. È un istituto che è stato inaugurato, attivato il 1 gennaio del 2026 e si tratta quindi un po' di una novità che ancora non tutti conoscono. Pensate che comunque lavorano fino a 600 tra professionisti e professioniste appunto all'interno di questo istituto. Per conoscerlo, per capire perché è nato, che cosa viene fatto all'interno di questo istituto, quali sono i benefici per i professionisti, ma soprattutto quali per i pazienti, abbiamo invitato tutta una serie di professionisti. Oggi abbiamo quattro ospiti con noi, che sono il professor Filippo Del Grande, che è primario della clinica di radiologia ed è anche il direttore medico di questo nuovo istituto. Buongiorno, dottore.
Buongiorno a lei e a tutti.
Ecco, con lui sono arrivati anche il dottor Gaetano Paone, che è primario della clinica di medicina nucleare. Ben arrivato anche a lei, dottore.
Buongiorno, grazie mille.
Il dottor Mauro Imperiali, che è direttore clinico della clinica di medicina di laboratorio. Buongiorno anche a lei, ovviamente.
Buongiorno.
E la professoressa Daniela Legenhager, che è primario della clinica di patologia. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno.
Beh, io partirei immediatamente da lei, professore, visto che è il direttore medico di questo nuovo istituto, per capire un pochettino di più.
L'Istituto di Diagnostica Integrata nasce per prepararsi a una delle sfide, direi, maggiori della medicina attuale, ma della medicina del futuro, che è quella dell'integrazione diagnostica. Quindi l'integrazione di diverse discipline diagnostiche, nel nostro caso patologia, laboratorio, medicina nucleare e radiologia, quindi diagnostica per immagini. L'idea è che una unità istituzionale, una collaborazione tra i professionisti e, non dimentichiamo, una piattaforma tecnologica, quindi di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, sono delle condizioni sine qua non per poter sviluppare un concetto di diagnostica integrata e soprattutto rimanere, come dire, essere pronti e non subire un domani in modo reattivo questi cambiamenti che si vedono all'orizzonte.
Certo, anche perché in medicina sicuramente negli ultimi decenni sono stati fatti dei passi molto più veloci che nel passato, e adesso vi trovate a breve confrontati anche con la sfida dell'intelligenza artificiale. Se ne parla ovviamente già da un po' di tempo, però allo stesso tempo è una neonata e non si sa ancora dove ci porterà e dove vi porterà.
Diciamo che l'intelligenza artificiale, soprattutto nell'ambito diagnostico, è sempre più presente nella nostra vita quotidiana. Noi lavoriamo già con dei software di intelligenza artificiale regolarmente e probabilmente nel futuro lavoreremo sempre di più. In una fase attuale bisogna ricordare che comunque il medico è sempre responsabile, c'è sempre la presenza di un professionista, non sono degli automatismi. Senza la presenza di un professionista.
Beh, diciamo che comunque IDISI rappresenta davvero un cambiamento strutturale importante, profondo, per quello che riguarda la diagnostica in Ticino, proprio perché unisce competenze, tecnologie, dati per offrire diagnosi più rapide, precise, personalizzate.
L'Istituto di Diagnostica Integrata ha proprio questo scopo e come le ho detto, serve a prepararsi per questa sfida futura. Chiaramente non è qualcosa che avviene da un giorno all'altro, c'è una grossa preparazione, un grosso lavoro anche a livello della tecnologia, no? Di armonizzare tutta quella tecnologia in modo che i diversi sistemi si parlino e i diversi professionisti collaborino in modo più stretto, diciamo che parlino allo stesso tavolo.
Io ricordo comunque da subito, anche se l'argomento oggi è un po' particolare, i nostri numeri di telefono in maniera che poi il pubblico da casa possa intervenire e porre tutte le domande del caso. Allora, se volete, come sempre, scriverci le vostre domande via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece volete chiamare, parlare direttamente con uno dei nostri ospiti presenti in studio, potete farlo allo 0848 03 0808. Allora, io visto che ho presentato prima tutti gli ospiti e ognuno è in fondo il direttore clinico di un determinato settore e a volte a casa c'è anche un pochettino di confusione, lascerei proprio a ognuno di voi di spiegare la vostra specialità. Partirei proprio dal dottor Gaetano Pavone, che, come dicevo, è primario della clinica di medicina nucleare. Che cos'è la medicina nucleare?
Sì, buongiorno di nuovo, buongiorno a tutti. È una diagnostica per immagini, è una specialità che fa diagnostica per immagini sfruttando dei composti leggermente radioattivi. Sappiamo che quando si parla di radiazioni c'è sempre un po' di allerta al riguardo. Usiamo delle dosi di traccianti radioattivi piccolissime che servono a marcare dei processi fisiopatologici. Quindi noi guardiamo processi fisiopatologici sia per patologia oncologica e non solo patologia oncologica. E quindi per grandi linee è una diagnostica per immagini. Lavoriamo e coadiuviamo i lavori del radiologo, lavoriamo quotidianamente di fianco. La medicina nucleare è anche una parte terapeutica, quindi c'è anche una piccola parte di questa specialità che si dedica al trattamento di alcune patologie specifiche come patologie tiroidee, prostatiche, tumori neuroendocrini e quant'altro, sempre utilizzando prodotti leggermente radioattivi, i cosiddetti radiofarmaci.
Ecco, da
senza,
casa
senza averne paura.
Esatto, è proprio esatto. Quello che volevo dire. Da casa a volte quando non si conosce a sentire questi termini ci si impensierisce, si ha un pochettino di paura.
Sì, perché si accomuna l'idea a quelle che sono idee del passato e avvenimenti del passato che sono piuttosto drammatici. Le radiazioni che vengono utilizzate in medicina nucleare sono delle radiazioni buone, possiamo dire così, microdosi che servono appunto a marcare dei processi fisiopatologici oppure a trattare in maniera a target, quindi colpendo unicamente degli organi bersaglio, risparmiando i tessuti sani circostanti alle lesioni da trattare e individuare. Quindi radiazioni, ma da non temere assolutamente, super utili sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico.
Ecco, si diceva quindi diagnostica per immagine, la medicina nucleare è una delle due, l'altra è rappresentata dalla radiologia. Quindi con noi oggi c'è il dottor Mauro Imperiali. Di che cosa si occupa? Ah, scusi, dottor Filippo Del Grande.
La radiologia fa parte appunto l'altra faccia, diciamo, della diagnostica per immagini. Si occupa della TAC, della risonanza magnetica, della mammografia, dell'ultrasuono, dell'angiografia. No? Quindi il radiologo è colui che interpreta le immagini e dà quello che noi chiamiamo un referto, una sorta di consulto, quindi un pezzo della diagnostica al medico inviante. La radiologia ha una parte diagnostica e una parte che chiamiamo interventistica, che si occupa di biopsie sotto ecografia, sotto TAC, di dilatazione di vasi, no? Di occlusione di vasi che sanguinano, quindi che è un ambito, diciamo, della radiologia che sta molto, molto crescendo. Se mi aggancio un attimo alle radiazioni di cui parlavate prima, oggi per esempio abbiamo delle TAC che hanno delle quantità di radiazioni estremamente basse e arriviamo a acquisire delle, faccio un esempio, delle TAC dei polmoni con dei livelli di radiazioni che sono praticamente simili rispetto a una radiografia. Quindi anche in radiologia c'è stato un lavoro enorme su questo, sia a livello delle ditte che offrono le apparecchiature, ma sia a livello anche istituzionale al nostro interno, con l'aiuto della fisica medica, con i quali noi parametriamo tutti gli esami e facciamo dei debriefing con ogni 3-4 mesi su questo aspetto.
Ecco, lei ha sicuramente anticipato una delle domande che potrebbero arrivare da casa, perché questa è sempre un'enorme preoccupazione quando magari il medico di base, il medico curante, ordina delle indagini e immediatamente si chiede: ma a che tipo di radiazione sarò sottoposto? Sarà pericoloso? Quanto ne posso fare nell'arco di un anno o insomma comunque del mio percorso? Sono grosse preoccupazioni.
Sono giustamente delle preoccupazioni, non esistono dei limiti di quanto si possa, quante radiazioni si possano avere in un anno o in un mese. C'è il principio dell'appropriatezza degli esami, cioè gli esami devono essere appropriati, devono essere fatti al momento giusto, alla persona giusta, per la patologia giusta e nel modo giusto.
Si diceva quindi diagnostica all'interno di questo istituto, dove vengono riunite 4 specialità. Il dottor Mauro Imperiale è il direttore clinico appunto della clinica di medicina di laboratorio.
Buongiorno.
Buongiorno.
Il laboratorio forse nel processo diagnostico è quello che viene meno visto, mi viene da dire fondamentalmente. Se magari in radiologia o in medicina nucleare il paziente è confrontato con delle apparecchiature, quello che capita in medicina di laboratorio non sempre è chiaro. Fondamentalmente il paziente arriva o arriva una sua provetta, una provetta che può essere sangue, urina, quindi noi ci occupiamo di analizzare quelli che sono, che noi definiamo, i liquidi biologici del paziente, entra nel laboratorio e da lì noi facciamo una serie di misurazioni grazie a delle apparecchiature molto performanti di ultima generazione. Quindi quello che il laboratorio fa di per sé è analizzare quelli che noi chiamiamo i biomarcatori, e il laboratorio è un po' un black box, quindi arriva la provetta del paziente, la si analizza e refertiamo il risultato. Risultato che in origine deve essere chiesto dal medico curante o dal medico che ha in cura il paziente, proprio perché il medico è la figura principale che sa quello che deve essere chiesto al paziente. Come diceva prima il dottor Filippo Del Grande, è importante l'appropriatezza diagnostica. In laboratorio si dice che un'analisi su 20 rischia di essere patologica solamente per come viene definito quello che è la normalità. Quindi va da sé che più analisi vengono richieste, più abbiamo la probabilità di ricorrere in un risultato patologico, che poi questo deve essere poi evidentemente preso a carico. Quindi anche in laboratorio è estremamente importante capire il paziente con cui siamo confrontati, per poi richiedere le analisi corrette, la cui interpretazione va poi integrata con tutte le altre informazioni che arrivano dalle altre specialità della diagnostica integrata.
Ecco, lei ha citato chiaramente i biomarcatori. Io credo che tra il nostro pubblico tante persone ne hanno sentito parlare molto spesso. Non tutti sono in chiaro che cosa sono i biomarcatori.
I biomarcatori sono delle sostanze che noi possiamo andare a dosare in questi liquidi biologici. Prendo l'esempio più facile forse da visualizzare, che è il prelievo del sangue, il prelievo ematico. Andiamo ad analizzare queste molecole, che un loro aumento oppure una loro diminuzione possono darci un'indicazione di un processo patologico oppure normale, della presenza di una malattia o dell'assenza della malattia. Quando si parla di marcatori, di biomarcatori, spesso la mente va a pensare a quelli che sono i marcatori tumorali, che sono delle sostanze che troviamo appunto nel nostro corpo, che in determinate situazioni possono aumentare e possono essere l'indizio appunto di un processo tumorale. Per il laboratorio però è molto importante che queste informazioni vadano poi integrate con tutto il contesto clinico, quindi abbiamo sempre una figura di riferimento che prende tutte le informazioni, le mette insieme, e poi queste informazioni vanno integrate anche con i referti di radiologia, medicina nucleare e anche della patologia.
Ecco, molto spesso il primo esame che viene fatto, quasi insomma al primo gradino della scala, è proprio quello di tutta l'analisi del sangue, i valori, per vedere già lì se c'è qualcosa che non va e se poi bisogna procedere ulteriormente.
Esattamente, direi che è il primo step diagnostico che indirizza il paziente proprio in un iter diagnostico ed è forse anche quello un po' più critico, perché è importante sapere quello che si vuole vedere. Si possono fare molte richieste, si possono richiedere diversi biomarcatori, l'importante poi è interpretarli concretamente, ma forse è anche importante dire che è facile fare un prelievo di sangue, non pone particolari problemi, però possono esserci una serie di conseguenze che è bene tenere in presente, soprattutto poi come interpretare questi innumerevoli risultati che arrivano dal referto di laboratorio.
Ecco, qualcuno da casa, proprio a proposito dell'analisi del sangue, ci chiede: ma perché vengono fatte in maniera molto diversa? Nel senso, perché a volte viene fatto il famoso PIC al dito e viene presa una quantità abbastanza piccola di sangue, perché a volte invece vengono fatte dei prelievi più importanti, e chiede perché non tutte le volte viene analizzato, insomma, vengono analizzate le stesse cose.
Sì, ci sono dei motivi, dipende dal tipo di analisi che deve essere fatto. Il PIC al dito è spesso utilizzato in pediatria o in pazienti oncologici dove hanno magari delle vene difficili da reperire. Questo tipo di prelievo però non garantisce una grande quantità di sangue, quindi il numero di analisi che può essere fatto dal PIC al dito è limitato. Oltretutto, se il PIC al dito non viene fatto conseguentemente, quindi con delle buone pratiche di laboratorio o di prelievo, meglio detto, è possibile che il prelievo possa essere diluito, a volte l'emogramma, quindi la valutazione delle cellule del sangue, non è sempre ideale. Per noi il prelievo ideale è quello della vena, perché è una migliore rappresentazione dello stato del paziente, è più omogeneo come tipo di prelievo ed è più standardizzato. Poi ci sono diverse modalità, a volte si chiede che il paziente venga a fare il prelievo a digiuno, altre volte il digiuno non è necessario. Negli ultimi anni il digiuno ha perso sempre più importanza rispetto a qualche anno fa, però a dipendenza di quello che si vuole valutare è importante che il paziente si presenti a digiuno. Per esempio, se si vuole fare una diagnostica di un diabete, è importante che quando misuriamo la glicemia abbiamo una glicemia basale, quindi il paziente non deve aver fatto colazione o arrivare in laboratorio dopo aver mangiato, che ne so, di una foresta nera, perché evidentemente la glicemia sarà aumentata, ma non vuol dire che il paziente ha un diabete. Quindi ci sono determinati parametri per cui è importante sapere come preparare il paziente al prelievo.
Ecco, qualcuno ci chiede se è sufficiente fare magari un controllo un po' più approfondito una volta all'anno con tanto di analisi del sangue a titolo preventivo.
Mi sento di dire che è sempre meglio comunque riferirsi al proprio medico curante, però direi che un controllo del sangue una volta all'anno sotto supervisione, in ottica anche di una medicina preventiva, può essere sicuramente utile, perché determinate patologie le riusciamo magari ad anticipare prima che si percepiscano proprio a livello fisico.
Ecco, ultimo campo clinico è quello della patologia. Con noi c'è la professoressa Daniela Lengenanger. Forse da casa si stanno chiedendo: ma perché la patologia? Anche perché erroneamente, spesso, complici forse i film che mostrano solamente il lavoro del medico patologo quando si fanno delle indagini, magari delle autopsie, ecco, si associa un po' a quello. In realtà il campo è molto più vasto.
Esatto. E quello è un gran malinteso, perché il medico patologo non è il medico legale, che il medico legale fa proprio il lavoro che ha menzionato lei adesso, no? Che si vede anche nel film. Invece il medico patologo ha praticamente due compiti molto importanti per i pazienti, no? Lui fa l'analisi di un tessuto che viene prelevato via per una biopsia, un prelievo citologico, un PAP test per esempio, no? Analizza questo tessuto piccolo sotto il microscopio per poter fare una diagnosi giusta per il paziente. E poi negli ultimi anni si è sviluppata tantissimo la patologia con tutte le tecnologie moderne, anche la patologia molecolare, no? Che con queste analisi si riesce a trovare delle caratteristiche di un, per esempio, di un tumore nel tessuto che poi porta piuttosto a una terapia o un'altra, dunque aiuta a guidare il medico che tratta il paziente a scegliere la terapia giusta per proprio quel paziente lì.
Ecco, professor Del Grande, si diceva che chiaramente adesso all'interno dell'Istituto di Diagnostica Integrata sono state raggruppate tutte queste analisi cliniche, ma vengono sempre fatte per ogni paziente?
No. Allora, in genere il paziente è seguito da un medico clinico, che noi chiamiamo un medico inviante, prescrittore, che a dipendenza della situazione clinica del paziente indica un esame, può essere di radiologia, di laboratorio o una biopsia, eccetera. Non vengono, giustamente, sempre fatte tutte a tappeto. Questo è, se mi permette di collegarmi anche alle analisi di laboratorio, perché mutatis mutandis vale anche per altre analisi, soprattutto in radiologia, è quella degli esami preventivi. Allora, per quanto riguarda gli esami preventivi, io consiglio vivamente di affidarsi a un medico e non fare il fai da te, perché l'esame preventivo ha anche dei rischi che sono, direi che uno dei maggiori è la falsa sicurezza, no? Un esame radiologico normale o un esame di laboratorio normale non esclude una patologia, anche una patologia importante. E poi ci sono altri problemi come, per esempio, quelli che noi chiamiamo gli incidentalomi, vuol dire dei reperti incidentali che non volevamo cercare, ma che abbiamo trovato e di cui non conosciamo la valenza clinica e che vanno continuamente ricontrollati. No? E poi quello che sono gli esami falsamente positivi o falsamente negativi vuol dire che magari c'è qualcosa, non lo si vede, no? O non si vede qualcosa che c'è.
Certo. Allora, visto che abbiamo spiegato un po' ognuno dei vostri campi, magari per far capire meglio ai nostri ascoltatori potremmo fare un esempio molto concreto di come poi avviene la vostra collaborazione e le decisioni, i trattamenti, tutto quello che voi fate. Possiamo magari partire da un esempio che tutti conoscono. Noi abbiamo parlato spesso di prevenzione del tumore al seno. Possiamo proprio spiegare come un tempo i tumori al seno venivano trattati con terapie, diciamo, più ampie, standardizzate, mentre al giorno d'oggi, grazie anche alla vostra collaborazione, al vostro sistema di diagnostica, si può garantire al paziente un percorso estremamente personalizzato.
Il tumore al seno è un buon esempio. Ci sono diversi aspetti nei nostri ambiti. Abbiamo in radiologia abbiamo la mammografia, l'ecografia, che sono spesso il primo esame ed è spesso il radiologo che vede per la prima volta il tumore al seno, e abbiamo gli esami, quelli che si chiamano di secondo livello, che sono fondamentalmente per il tumore al seno e la risonanza magnetica. Poi cosa succede? In genere se si vede un nodulo si va in una biopsia, no? In genere o sotto mammografia o sotto ecografia, e a questo punto la biopsia viene letta e arriva in patologia.
Esatto, poi ci arriva questo pezzettino piccolo, no, di un tumore al seno, e c'è tutto un lavoro per poter dopo guardarlo sotto il microscopio, e il nostro lavoro è di controllare se c'è un tumore maligno, benigno, semplicemente una reazione reattiva, no? E dopo, se troviamo un tumore maligno, il prossimo step è di controllare se questo tumore ha delle caratteristiche particolari. Per esempio, se esprime dei recettori di estrogeno, e dunque se un tumore esprime questi recettori, per esempio, la paziente può avere un grande beneficio di una terapia anti-ormonale. Mm-hmm. Sì, dunque, però non si tratta soltanto del tumore al seno locale, no? Il tumore primario, però dopo si tratta di cercare se questo tumore abbia già fatto delle metastasi, e dunque la paziente poi avrà altri esami, anche per esempio in radiologia o medicina nucleare, per cercarli.
Sì, sono assolutamente in accordo con quanto detto il professor De Grande. La professoressa è un esempio calzante di come può esserci integrazione e collaborazione tra specialità diverse. L'esempio del carcinoma al seno, del tumore al seno, è una paziente che si troverà in medicina nucleare dopo aver fatto radiologia, patologia e laboratorio, perché anche marcatori tumorali, a noi arrivano richieste con tutte queste informazioni, tra cui anche marcatori tumorali, con la domanda appunto di valutare il livello di estensione della malattia. Con la PET, che è la diagnostica oncologica ibrida che utilizziamo in ente, abbiamo questa possibilità quindi di poter rispondere al clinico, all'oncologo in questo caso, su quanto si sia già estesa, malaccuratamente già estesa la malattia, o per caso confinata al seno, ai linfonodi ascellari, e quindi un'informazione che integra, completa, quelle che già sono state date dai colleghi precedenti, il che potrà chiaramente orientare anche l'approccio terapeutico per la paziente. Se una paziente è una paziente che ha una malattia localizzata, andrà incontro a un trattamento chirurgico, probabilmente con asportazione di un linfonodo dell'ascella. Se malaccuratamente ci confrontiamo con una malattia che è già più estesa, chiaramente l'approccio terapeutico sarà totalmente diverso, quindi si comincerà a parlare di terapia endocrina, terapia sistemica, e quindi è, come dicevo all'inizio, un esempio di come possiamo orientare anche il futuro terapeutico dei pazienti, in questo caso di una paziente.
Ecco, cosa succede quando abbiamo raccolto tutti questi dati, tra cui ci sono anche dei dati chiaramente di laboratorio, ma quindi la patologia, la radiologia, la medicina nucleare? In genere questi dati vengono discussi a quello che si chiamano i board multidisciplinari, quindi una discussione collegiale dove è presente l'oncologo, il radioterapista, i vari professionisti, compresi i medici di diagnostica, e si arriva ad una conclusione condivisa di terapia. Questi board alla fine non sono altro che il cuore di un'integrazione che noi facciamo a livello istituzionale per l'ambito diagnostico. Non siamo sempre d'accordo noi radiologi con i patologi. Capita che diciamo, ma per noi questo nodulo è sicuramente maligno, e loro ci dicono no, probabilmente no, viceversa. Ci dobbiamo sedere un attimino a tavolino, guardiamo perché sì, perché no, e dopo ne traiamo delle conseguenze, fino alcune volte a dover rifare la biopsia.
Questo è importantissimo, no? Che noi stiamo facendo un grandissimo lavoro dietro le quinte per i pazienti, che praticamente magari non si rendono neanche conto cosa sta succedendo lì.
Esattamente, anche perché la maggior parte delle volte il paziente, a parte che lo sapete meglio di me, quando si trova seduto sulla sedia davanti al suo medico generico, comunque curante, e riceve determinate diagnosi, informazioni, probabilmente in quel momento non si rende nemmeno conto di cosa sta succedendo, al famoso tsunami che dicono che succede nei primi secondi in cui riceve queste diagnosi, e parte con la testa, probabilmente non si chiede nemmeno poi che cosa è stato fatto. Ecco, lui sa che ha fatto degli esami e arriva una diagnosi e probabilmente una proposta di cura. Che cosa è stato fatto dietro le quinte? Chiaramente non lo sa.
No, non si sa, c'è un grande lavoro, come diceva la professoressa, dietro le quinte, di diversi medici, non solo medici, quindi di tecnici di laboratorio, che collaborano in qualche modo in determinati momenti per arrivare ad una diagnosi conclusiva che alla fine rappresenta il punto di partenza per la terapia e per il futuro del paziente.
Ecco, chiaramente quando poi voi vi trovate regolarmente, perché prendete a carico il paziente e tutto quello che riguarda i suoi test, le analisi, i referti, i risultati vengono poi messi in questa sorta di piattaforma dove ogni professionista può entrare, consultare, e poi voi avrete dei momenti dove vi incontrate proprio fisicamente e discutete, e poi man mano si adatterà anche il percorso, la terapia, con tutto il procedere e quello che emerge ancora. Chi decide come si parte, che terapia si propone? È anche lì una decisione corale, oppure a un certo punto ci sarà il medico clinico che porterà avanti lui le terapie, le decisioni?
Allora, dipende dalle situazioni. Direi che, come ho detto prima, quando c'è un board multidisciplinare, in genere c'è un responsabile del board, cioè un coordinatore del board, che, sentite tutte le varie opinioni, fa una sorta di sintesi di tutto, ed è quella la decisione che emerge dal board, no? Che è estremamente importante, perché è una decisione, uno, collegiale tra vari professionisti, e quindi vede i diversi aspetti della patologia. Nel caso non ci sia un board, in genere c'è un medico inviante che raccoglie questi dati, fa una sintesi nel suo concetto, no? Li integra con l'anamnesi, lo status del paziente, eccetera, o con altri esami che ha fatto, e diciamo fa una diagnosi finale, perché noi non siamo gli unici diagnostici, ci sono altre ci sono altre armi diagnostiche.
Ecco, tra poco vedremo quali sono i benefici per soprattutto i pazienti. Ci ascoltiamo però prima i Coldplay. Viva la vita. Oggi alla consulenza stiamo parlando del nuovo istituto di diagnostica integrata della Svizzera italiana, si chiama IDISI, che è stato creato da poco all'interno dell'ente ospedaliero cantonale. Per parlarne ci sono con noi il professor Filippo Del Grande, il dottor Gaetano Paone, il dottor Mauro Imperiali e la professoressa Daniela Lengenhager. Molto importante, dottor Filippo Del Grande, diciamo, chiaramente è un istituto nato da poco, ma è un percorso che si è fatto nel tempo, non è che le cose sono cambiate radicalmente o cambieranno radicalmente da un giorno con l'altro, però sicuramente è molto importante capire che la medicina moderna non può funzionare a compartimenti separati, ognuno fa il suo, chiaramente lo fa molto bene, però senza avere questa collaborazione, questa comunicazione stretta con tutti gli altri professionisti.
È così. Se pensa, quando io ho iniziato come medico assistente c'era il chirurgo che faceva tutto, il chirurgo che faceva quindi dal fegato alle ossa, tutto, e decideva in autonomia. Sono nati piano piano dei gruppi multidisciplinari che si sono chiamati board, dove si iniziavano a condividere le decisioni, no? E oggi siamo ancora a un passo più in là. Oggi non potremmo fare a meno di per molte patologie, di un board multidisciplinare. Oggi è diventata la normalità, ma se penso a 20 anni fa era qualcosa di assolutamente innovativo e anche visto molte volte con parecchio scetticismo da chi era abituato a decidere tutto in autonomia a 360 gradi. Quindi noi ci stiamo preparando, come ho detto prima, alle sfide della medicina futura, che sarà un'integrazione ancora più stretta.
Ma la diagnostica è sempre più complessa, nel senso che c'è stata una grandissima evoluzione anche a livello diagnostico per quello che riguarda le apparecchiature, si è sempre più precisi, si riesce a indagare in maniera sempre più mirata.
Sì, la diagnostica è sempre più complessa e soprattutto sono più complesse le conoscenze che sono richieste ai medici che di patologia, di medicina nucleare, radiologia, tanto che, per darle un esempio, oggi nell'ente ospedaliero, come radiologia, non c'è più il radiologo generico, ma ci sono dei gruppi d'organo e i radiologi sono specializzati in un ambito, può essere addominale, osteoarticolare, interventistica, perché non si riesce più a gestire tutto lo spettro diagnostico anche all'interno della diagnostica per immagini come era una volta, come era prima.
Ecco, stanno arrivando delle domande anche da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: io penso che conformemente alla legge ognuno è responsabile di se stesso, anche i pazienti sono appunto responsabili di se stessi, della propria salute. Tocca a noi pazienti, tra virgolette, viaggiare informati, e solo il paziente può prendere la decisione finale dopo che il board ha fatto il suo lavoro. Siamo noi appunto pazienti a decidere.
È
vero?
Ma certamente è vero. Il board fa una proposta di un gruppo di esperti, no? Prima parlavamo di quello che succede dietro le quinte, no? Dietro le quinte succede questo, che il board fa una proposta, no? Che viene poi presentata al paziente e la decisione finale sta, e io aggiungo giustamente, al paziente, che ha prima di tutto ha il diritto di porre delle domande, di capire bene qual è la situazione, quali sono le terapie, gli effetti collaterali, la durata, eccetera, e poi la decisione finale è chiaramente del paziente.
Ecco, quali sono i benefici per il paziente di questo vostro essere insieme?
Ma abbiamo, mi aggancio a quello che ha detto adesso il professore, è sicuramente un approccio multidisciplinare, corale, che prevede una dinamica paziente-centrico. Quindi il paziente resta comunque al centro degli interessi, ed è fondamentale chiarire questo aspetto. Tutte le decisioni che sono prese in maniera multidisciplinare sono chiaramente orientate al beneficio e al miglior effetto possibile diagnostico e terapeutico per il paziente. I benefici chiari sono il poter accedere a dati e avere uno sharing, una condivisione di dati diagnostici che ci consentono di avere una diagnosi più precoce, una diagnosi più precisa, poter andare incontro a un concetto di medicina anche predittiva. Sta cambiando un po', sta traslando il concetto di medicina diagnostica da una diagnosi a una medicina curativa. Noi siamo passati da una medicina più predittiva, motivo per cui si complicano anche determinati processi. La richiesta quotidiana è sempre quella di avere una diagnosi precoce, sempre in tempi più ristretti, personalizzata, poter condividere conoscenze e background di specialità e specialisti diversi, poter lavorare su una piattaforma unica, poter avere un accesso più rapido a questi dati è sicuramente uno dei primi step più importanti per dare una serie di benefici del genere ai pazienti e richiedenti, sicuramente. A riduzione dei costi, se poi apriamo il capitolo della riduzione dei costi, è un'altra cosa che può impattare moltissimo.
Questa nuova struttura ci permette comunque anche di essere più efficienti, in quanto lo scambio dei dati è sicuramente più rapido. E se faccio un esempio del laboratorio, fino a poco tempo fa il laboratorio era un po' isolato in questo processo diagnostico, però la possibilità di avere un contatto diretto con i clinici che riescono a inquadrare meglio il paziente ci permette di avere dei feedback che magari ci consentono di fare delle indagini ulteriori o di capire se un risultato che abbiamo refertato ha bisogno di essere ulteriormente schiarito. Quindi questo porta a una maggiore efficienza, proprio perché siamo integrati in un contesto, in una nuova struttura, ed è sicuramente d'aiuto per il paziente.
Mm-hmm. Cambia anche un pochettino il vostro ruolo, anche perché magari una volta sia voi del laboratorio che insomma chi si occupa della clinica, della patologia, eravate più concentrati sul vostro lavoro e davate i risultati ai colleghi che poi ne facevano la loro interpretazione. Una volta forse non eravate così tanto interpellati.
Esattamente, il laboratorio fondamentalmente, quello che dico sempre, è un valore lo rilascia. Poi il grosso lavoro è quello di contestualizzarlo, quindi capire dietro questo valore il paziente che c'è e capire con gli altri specialisti come può interpretare questo valore di laboratorio. Quindi è sicuramente cambiato e cambierà nel tempo anche la funzione del laboratorio.
Quindi, professoressa, si può dire che in un certo senso si guarda una patologia da punti di vista diversi.
Sì, è assolutamente così. Magari uno degli obiettivi che ci abbiamo anche tutti noi, no, qui delle DISI, è magari di fare più facile la vita dei medici che ci inviano questi campioni o mandano il paziente per una radiologia. Non lo stiamo facendo adesso, però stiamo lavorando per fare anche tipo un documento unico, no? Per i medici invianti, dove trovano tutti i risultati di tutte le analisi effettuate in un documento unico, che rende molto più facile la vita del medico che deve occuparsi poi del paziente. Io mi ricordo nella mia formazione di patologa c'era anche un anno di medicina interna e tanto tempo l'ho perso giusto a cercare i risultati di tutte le analisi che sono state effettuate. E dunque, secondo me, questo ha tanti benefici per il medico, però dopo anche per il paziente, perché tutto lì davanti è molto più facile.
Quando si parla di biomarcatori, di analisi di tessuti, di medicina nucleare, probabilmente immediatamente si pensa anche all'oncologia, alla ricerca dei tumori. Voi comunque utilizzate questo sistema di messa assieme dei vari professionisti per quali ambiti, per quali campi, oltre all'oncologia?
Allora sì, l'approccio oramai multidisciplinare è il nostro pane quotidiano. Non sto lì a enumerare appunto quante riunioni e meeting abbiamo settimanalmente, ma è, diciamo, l'approccio odierno. Sicuramente applicazioni diverse all'oncologia possono essere diversi aspetti della medicina interna. Penso a tutto il pannello delle malattie infiammatorie e reumatologiche. Le patologie neurologiche sono sicuramente campi di applicazione e di approccio multidisciplinare che l'oncoematologia o l'ematologia in generale sono campi della medicina dove una diagnostica integrata, un approccio multidisciplinare sono fondamentali.
Diciamo che la vostra chiaramente è una valenza cantonale, anche nazionale. Quali sono i benefici anche per i medici che lavorano sul territorio?
C'è sicuramente una maggiore semplicità, lo diceva prima la professoressa. Sogniamo di facilitare la vita dei medici richiedenti, anche quelli sul territorio all'esterno delle OC, potendo accedere a una piattaforma comune e comunicare e richiedere contemporaneamente qualcosa ai servizi di diagnostica integrata. Quindi sicuramente potrebbe facilitare il loro compito, avere un supporto e uno scambio di dati simultaneo e una validità sia tecnica che competenza clinica e scientifica sicuramente all'avanguardia, potendosi basare su competenze di specialità e specialisti diversi.
e anche magari la valorizzazione proprio del multisito. Un paziente magari accede a Lugano, uno specialista a Locarno, avendo questa interconnessione è possibile che il paziente di Lugano comunque benefici subito delle qualità di un medico a distanza.
Sì, abbiamo parlato appunto di disi, di concentrazione, ma una cosa importante, penso che sia importante esplicitarlo, perché l'abbiamo detto ma forse non in modo chiarissimo, è che la nostra è una concentrazione di competenze. Non è una concentrazione di laboratori o di centri di radiologia, nel senso i laboratori rimangono dove sono, nelle varie sedi, le radiologie rimangono dove sono nelle varie sedi, così come la medicina nucleare, no? La patologia è in unica sede già di per sé. Quindi non c'è nessuna intenzione di concentrare l'acquisizione degli esami, no? Ma di concentrare le competenze.
Cioè, magari si può addirittura per il paziente evitare magari delle duplicazioni di esami, proprio perché poi sulle piattaforme è tutto scritto.
Questo è sicuramente un grande vantaggio di un'integrazione digitale, informatica. Uno dei grandi vantaggi è il fatto che evitiamo dei doppi esami, quando adesso alcune volte capita.
Qualcuno ci chiede se l'arrivo poi della diagnosi può essere in qualche modo velocizzato.
La diagnosi dipende da diversi aspetti. Ci sono dei tempi tecnici, evidentemente, no? Tempi tecnici a livello di patologia, a livello di imaging, ma sicuramente uno dei nostri obiettivi è di cercare di trovare dei percorsi che possano accelerare questo processo.
Qualcun altro ci chiede, è una domanda che viene fatta abbastanza frequentemente, appunto, se alla fine, quando si va ad indagare in maniera così specialistica, poi non si rischia di trovare per forza qualche cosa.
Ma vale un po' il discorso che ho fatto prima, cioè è chiaro che oggi la diagnostica è diventata sempre più performante. E quindi il rischio magari di trovare qualcosa che non è necessariamente legato a quello che si cercava, no? Quindi quello che noi chiamiamo i reperti incidentali, esiste. Ed è proprio per questo che gli esami devono essere prescritti in modo appropriato, perché se non sono scritti in modo appropriato, il rischio di trovare questi reperti incidentali o anche degli reperti falsamente positivi o negativi, aumenta e crea dei problemi in futuro, perché devono essere continuamente ricontrollati. Chiaramente poi ci sono dei problemi anche di dover gestire, e il paziente deve poter gestire il fatto di avere un nodulo al polmone ma non sapere se è benigno o maligno, quindi sono situazioni abbastanza pesanti.
Allora, una domanda interessante che ci fa un ascoltatore dice: ma se io non vengo a fare le visite nel grande ospedale, quindi di conseguenza esiste questo istituto, ma io mi reco ancora dal mio medico di famiglia, tutte le mie analisi, tutta la mia cartella verrà comunque in qualche modo visionato da questo nuovo istituto, oppure sono io paziente che devo richiedere al mio medico se posso appunto far arrivare il mio dossier all'istituto?
Allora, l'istituto è all'interno dell'ente ospedaliero, quindi se un medico lavora all'interno della rete dell'ente ospedaliero entra nel nostro sistema. Noi siamo un po' dei medici invisibili, cioè siamo un po' dei medici dietro le quinte, ne abbiamo discusso all'inizio. Quindi noi diamo un nostro, la chiamo consulenza diagnostica, ognuno nel proprio ambito. Poi dopo è il medico che ha il paziente in cura, no? Che ne parla col paziente, trasmette i risultati, discutono, e poi alla fine, come ho detto prima, è il paziente che decide se seguire la cura, fare qualcosa d'altro, avere una seconda opinione. Questo sta poi al paziente, la totale facoltà del paziente.
Ecco, abbiamo detto, l'istituto è nato ufficialmente con il 1° di gennaio di quest'anno, chiaramente è stato un divenire, non è che di colpo si è cambiato tutto. È importante guardare al futuro, dicevano, dobbiamo essere pronti anche e preparati per le nuove sfide, in primis l'arrivo dell'intelligenza artificiale che verrà poi ampiamente utilizzata anche nel nostro ambito e nel nostro lavoro. Siete appena partiti, che cosa vede per il futuro?
L'arrivo dell'intelligenza artificiale nel nostro ambito è uno tsunami. È qualcosa che in pochissimi anni ha veramente cambiato, non direi il modo di lavorare ancora oggi, ma comunque l'approccio e la visione futura. Noi abbiamo in tutte le nostre cliniche c'è un sistema molto strutturato per l'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale, no? Perché ci sono, magari per un problema ci sono 10 ditte che propongono qualcosa, e abbiamo proprio una struttura con un responsabile di intelligenza artificiale, con un responsabile clinico, e il software, diciamo, di intelligenza artificiale deve passare tutti questi step prima che noi alla fine decidiamo se questo software può essere utilizzato sì o no. Perché al contrario il rischio è di essere un po' balia dei venti del marketing, del mercato, delle ditte, eccetera. Noi dobbiamo partire da un bisogno interno nostro, partiamo da un bisogno interno nostro e poi decidiamo che cosa cercare sul mercato. Perché oggi altrimenti è molto difficile destreggiarsi tra tantissime ditte, start-up, spin-off di intelligenza artificiale.
Potrebbe essere una delle sfide più difficili.
Sì, assolutamente. Credo che l'approccio e la struttura dell'istituto ci faciliti in questo compito. È sicuramente una sfida enorme. Quello che sta arrivando, vediamo solamente l'inizio, ma ne arriverà con tanta potenza questa ondata. L'unico approccio possibile probabilmente è questo qui che stiamo avendo. Quindi creare, prepararsi con una piattaforma comune, vagliare tutte le possibilità che ci sono e fare delle scelte adeguate, cercando di rispettare la cosa più importante, che il medico comunque dovrebbe anticipare e preservare la sua posizione al di là di tutta l'intelligenza artificiale che potrà arrivare. Ecco, quindi il nostro lavoro è anche questo, mettere nella posizione giusta il medico rispetto all'intelligenza artificiale.
Introdurre un sistema di intelligenza artificiale è molto più complesso di quanto si possa pensare, di quanto pensavamo magari anche noi all'inizio. Ha delle implicazioni sia dal punto di vista tecnologico, ma di implicazioni di compliance, legali, di finanziarie. Ci sono tantissime dati, no? La protezione dei dati. È tutto un processo che va fatto con grande serietà.
E a tendere penso che potremo avere anche nel futuro la possibilità di avere delle figure trasversali che ci aiutino in questi processi, quindi delle persone che capiscono l'informatica, di radiologia, di laboratorio, che quindi rendono l'implementazione di questi processi sempre più rapide ed efficaci.
Beh, avrà colpito sicuramente anche il pubblico la sua espressione, dottore, è arrivato uno tsunami, siamo probabilmente solo all'inizio, quindi avremo sicuramente l'occasione di parlare ancora di questo tema che impensierisce probabilmente anche un pochettino, non solo voi ma anche i vostri pazienti. Io vi ringrazio davvero tanto per essere stati i nostri ospiti oggi, speriamo di aver fatto un pochettino di chiarezza. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.
Grazie.